6 di sera magazine.
Buonasera da Angelica Arbasini, ben ritrovati in 6 di sera magazine. Oggi ospitiamo la scrittrice Sara Catella che ci presenta il suo nuovo libro che si intitola Perché non esiste più la panna montata che mangiavo da bambina. Il libro è edito da Casagrande. Sara Catella, tra l'altro, sarà ospite sabato prossimo 9 maggio al Festival Chiasso Letteraria. La storia. Una donna sale in macchina e si mette in viaggio diretta a sud. Conosce il percorso. L'ha compiuto più volte e più volte da bambina, tra gli anni 80 e 90. Figlia di madre svizzera e padre italiano, ogni estate lasciava il Canton Ticino con i nonni paterni per passare le vacanze nella loro terra d'origine, l'Abruzzo. Ripetendo da adulta quel percorso, in lei riaffiora un mescolarsi di impressioni infantili legate a due culture e due paesi. Il gusto dei gelati con la panna, il sentore pungente del sapone fatto in casa, mescolando olio d'oliva, soda caustica e cenere, i colori delle api e delle arnie dei nonni materni, sottovesti e grembiuli avvinghiati intorno al corpo della bisnonna. La superficie lucida delle fotografie di famiglia scattate poco prima della sua nascita sono l'immagine, dice lei, della mia infanzia, anche se io non ci sono. E in effetti, nel corso del suo viaggio, la donna prende coscienza di quanto in fondo si venga plasmati da una storia familiare che si è svolta in gran parte prima e senza di noi, al punto che sente risuonare dentro di sé il dolore dei nonni costretti ad emigrare, gli aspri insegnamenti della maternità e il corpo femminile ricevuto da madre, nonne e bisnonne. C'è anche l'impulso a tramandare dalle antenate, impulso che lei trasforma in scrittura. Attraverso un inventario di oggetti rievocati sul filo dei cinque sensi, Sara Catella ci cala nella sua infanzia con un racconto autobiografico. Buonasera e benvenuta, Sara Catella.
Buonasera a tutti e a tutte.
Perché questo viaggio verso l'Abruzzo, verso la terra d'origine?
Sì, io ho ripercorso in maniera letteraria, in un certo senso, quello che è un viaggio che ho fatto tante volte nella mia vita e avevo voglia così. È un viaggio che dà anche il tempo di riflettere su alcune questioni, per cui avevo voglia in un certo senso di condividerlo. Forse più che voglia di condividerlo è stato un po' quasi un'esigenza quello di mettere per iscritto quello che succede tra un posto A e un posto B.
Ecco, la differenza tra il posto A e il posto B è la Svizzera e l'Italia, appunto l'Abruzzo.
Esatto.
Com'era questa differenza durante l'infanzia?
È una differenza in realtà che, sulla quale ho messo l'accento e sulla quale ho lavorato in maniera creativa. È una differenza che qualcuno potrà non veramente percepire, ma che in realtà è una cosa che mi ha accompagnato per tanti anni e giustamente durante l'infanzia, per cui questo è il momento che esploro in questo testo, perché fa parte di me ed è una sorta di contrasto di una cosa, di un amore-odio che si ha costantemente. E, oggi io vivo a Berna, per cui ho fatto ancora un'altra tappa rispetto a questo A e B, e ci ho aggiunto un C e tante altre cose, per cui ho avuto anche forse una distanza maggiore per poter rifletterle. Da una parte il tempo, sicuramente, che è una delle grandi varianti rispetto alle quali poi si osserva la vita in maniera diversa, e quell'altra è quella di una nuova geografia di luoghi e ancora una volta una nuova lingua. E questi sono un po' i temi che poi, vabbè, magari vedremo che appaiono, che emergono nelle pagine di questo testo.
temi sono infanzia, famiglia, trasmissione. Ecco, nel libro l'infanzia non è quasi mai idealizzata, se posso permettermi. E cosa significa per lei raccontarla senza così addolcirla, ammorbidirla?
Questo non lo so, perché per me è quella è la mia infanzia, e sono le cose che ho vissuto e dell'infanzia che ricordo forse non più da vicino, perché tra me e la mia infanzia oggi ci sono i miei figli, per cui ho vissuto anche l'infanzia, almeno lo sguardo sull'infanzia loro.
Di altri.
Di altri. Per me era proprio così, così come l'ho scritta, e avevo voglia che avesse quei suoni, quegli odori, almeno ci ho provato, e proprio quelle atmosfere lì. La cosa bella a cui tengo tanto dell'infanzia e che tengo a proteggere in un certo modo è quell'idea che si ha, quella spensieratezza che hanno i bambini, non tutti purtroppo, ma che mi piacerebbe che tutti potessero così portarsi nel cuore, quella leggerezza con la quale si affrontano le cose nuove, si osserva, si capisce, si scopre.
Dunque, tra la Svizzera e l'Abruzzo, una ricostruzione di un mondo familiare fatto di lavoro, di migrazione e anche di austerità, possiamo dire così?
Uno sguardo, penso che chi leggerà questo libro e ha un passato simile capisce cosa intendo quando lo spreco era una cosa alla quale fare attenzione, il cibo aveva un'importanza assoluta, il soldo andava speso in un modo e non in un altro, quindi un'austerità legata al grande Dio lavoro, che è quello che ha accompagnato sì una parte della mia famiglia in maniera importante, per cui c'era un'attenzione alle cose che ovviamente noi bambini abbiamo percepito e con la quale siamo cresciuti.
Ecco, il cibo appunto attraversa il testo come piacere, come bisogno, il titolo stesso, ma anche come disciplina, quindi.
Certo, l'educazione, una delle tappe dell'educazione passava per forza dal tavolo, insomma quello che c'era sul piatto era parte dell'educazione, quello che insomma parte della mia famiglia ha creduto essere il modo giusto col quale affrontare la questione cibo. Io ci gioco molto nel libro, perché è ovvio che i ricordi in parte passano tantissimo dalla bocca e dai suoni, anche delle cose che si mangiano, dei gusti, degli odori, è una cosa che mi è piaciuta ripercorrere. Il cibo per me, bambina non così famelica, è stato sì uno dei grandi temi con la quale ho anche avuto qualche problemuccio, sì.
Esatto, infatti corpo e cibo.
Sì, erano gli anni in cui non si poteva accettare un non mi piace, ed erano gli anni in cui insomma andava finito il piatto, qualsiasi cosa ci fosse. Insomma, un metodo educativo, non lo so, oggi ognuno ha altre idee, insomma le idee sono diverse. Oggi il rapporto al cibo è anche molto legato a delle questioni più salutiste. Un tempo non era così, e per cui io, che in qualche modo ero anche sempre piccina e magrolina, dovevo essere, ecco così, rimpinzata di cibo.
E il corpo veniva, soprattutto quello femminile, veniva e viene osservato, controllato.
Sì, il corpo è una cosa che mi appartiene molto anche nei miei progetti letterari, è una cosa che mi piace esplorare e portare avanti, questa sensibilità di sguardo e di corpo, cioè rispetto al corpo delle donne. E certo, il corpo è una cosa che durante l'infanzia vi ricordo essere stato molto nascosto, ovviamente non il mio, ma quello di alcune donne che mi hanno accompagnato, quindi penso alle bisnonne, alle nonne, e poi insomma la scoperta del corpo diventa una cosa, ci siamo un po' arrangiati in un certo senso, forse erano gli anni in cui alcuni temi non erano ancora proprio di attualità.
E senta, le figure femminili adulte nel libro sono centrali e spesso ambivalenti, che tipo di eredità le hanno lasciato queste donne?
Questa è una bella domanda. Le donne molto presenti, l'eredità ci sto ancora pensando. Sono una che ha raccolto molto, ma ho una cesta piena di oggetti, di sensazioni e di sentimenti che ho raccolto e non ho ancora la chiave di lettura, non so bene come organizzare tutto questo materiale. Le visioni erano tante ed erano anche diverse, perché ci sono, io ho vissuto tanti anni con una bisnonna che insomma che raccontava addirittura del suo passato, per cui la mia infanzia ha un cioè insomma gli anni di cui parlo sono pregni di molte testimonianze, quelle della bisnonna che parla del suo passato fino a una giovanissima mamma e anche un po' imbranata, per cui le voci e le idee delle donne erano tante e io bambina insomma ho cercato di raccogliere e di capirci qualcosa. Infatti in questo testo c'è anche un aspetto un po' ironico, perché la bambina tenta di capire cose e non sempre ce la fa.
E c'è anche una riflessione sulla memoria, l'identità e i saperi di queste donne.
Sì, c'è questo, c'è molto, è una cosa che io rispetto molto, anche il mio testo precedente c'era una sensibilità in questa direzione. Sono cresciuta bagnata in questi ricordi, in queste esperienze, nella narrazione delle esperienze. Quindi da una parte hanno fatto di me una narratrice e dall'altra una curiosa, attenta donna che tenta di capire e di mettere insieme poi questi pezzi.
E poi abbiamo accennato prima, c'è appunto il tema della migrazione, che è un grande tema per questo paese e anche per l'Italia e anche per altri paesi in realtà. E il libro è attraversato da spostamenti continui. Si sente più di un luogo o più di più luoghi?
Io personalmente mi sento appartenere di fatto a tutti i luoghi. Ho dei luoghi che rimangono nel cuore, nei quali ho grandi connessioni così emotive e affettive, però sono una persona molto adattabile, mi piace scoprire i luoghi in cui sono e mi ci trovo spesso molto bene. La migrazione è un tema in questo libro perché ne ho sentito parlare tanto, perché ho frequentato gli ambienti di chi viveva in Svizzera venendo da altri, insomma dall'Italia. C'è questa questione linguistica che forse più che di lingua è di accenti, di dialetti, che ancora una volta torna e che è un grande spartiacque per noi italofoni, che parliamo italiani diversi. E io ho una grande sensibilità e rispetto anche per le persone che oggi lasciano il loro paese e sono costrette a cercare questa fortuna o una vita migliore altrove. Per cui questa mia sensibilità forse si sente, sì.
E a proposito di lingua, l'italiano convive con il dialetto, come ha accennato lei, e con una lingua orale molto forte. E come ha mescolato questi due aspetti?
Sì, ancora una volta l'oralità penso che è la cosa che mi sta più vicino, insomma, rispetto alla scrittura. Ho proprio scritto di una lingua, ancora una volta un italiano che ho sporcato di dialetti.
Si intreccia con un italiano che si intreccia con il dialetto.
Sì, forse intreccia è più bello. Sì, è un italiano che si intreccia con i dialetti, con dei modi di dire e anche con delle parole tradotte da una bambina con le orecchie molto grandi che tentava di carpire, poi di riscrivere, insomma. Per cui mi sono molto divertita anche a riportare nel testo questi piccoli termini che hanno fatto parte della mia infanzia. È una cosa che mi piace molto, scrivere con una lingua che mi appartiene in maniera del tutto creativa. È un lavoro che ho fatto sulla lingua. Ringrazio anche la casa editrice, nella fattispecie, nella figura di Sara Groisman, con la quale ho lavorato molto su questo testo e che mi ha riletto per dirmi quando anche il confine stavamo superandolo.
Ecco, il titolo evoca un pochino una perdita. Quando si è accorta che quella panna montata non esisteva più da adulta?
Quella panna io la sto ancora cercando e sono una che la mette alla prova spesso, perché se c'è la possibilità io assaggio la panna montata ovunque, la rubo anche nei piatti e sui gelati degli amici e della famiglia. E sì, diciamo che sono forse 20 anni che mi sono resa conto che quella panna che avevo nella mia bocca e nei miei ricordi non l'ho più trovata. Per cui sono diventata da una parte un'assaggiatrice di panna e dall'altra un pochino malinconica rispetto a tutto quello poi che sta attorno a questa panna montata.
E quindi il libro diventa così una sorta di atto di memoria e di consapevolezza capace di trasformare una mancanza così intima in un'esperienza da condividere.
Esattamente, questo è proprio il condensato, anzi me la scrivo questa cosa perché spiega esattamente quello che è stato questo processo, sì, questo processo di scrittura, di ricordo, di mettere insieme piccoli pezzi. Ci sono molti oggetti, ci sono i personaggi, la famiglia c'è molto, però ci sono anche tanti oggetti sparsi qua e là e sono degli oggetti di cui, come dico anche nel testo, io ricordo qualsiasi dettaglio, la superficie, l'odore, la forma, la sensazione di averli in mano, perché sono ovviamente una grande malinconica e affascinata da questa Wunderkammer, come è definita anche nel testo.
Un inventario di oggetti, odori e gusti perduti.
Sì.
Senta, per chi ha scritto questo libro? Per chi come lei ha vissuto una storia simile, e non sono pochi, o per chi invece non l'ha mai vissuta e magari la deve capire.
Penso per entrambi. Questo libro l'ho scritto perché avevo voglia di fermare sulla pagina queste sensazioni, per raccontarle a chi non le ha vissute, a chi quella panna non sa neanche che un tempo, insomma, era così, con quel tipo di texture soffice, però anche un po' dura, densa, ma cioè non ariosa, assolutamente non zuccherata. Insomma, quella panna lì, e faccio anche fatica quasi a descriverla. Questo testo l'ho scritto per ricordarmi di questa panna, per raccontarla e anche per condividere con chi, sono sicura, leggendo le mie pagine, ritroverà qualcosa della propria storia e di quegli anni. Magari l'ho scritto anche per i miei figli, di quali parlo ad un certo punto, perché appunto l'infanzia che conosco oggi è quella dei miei ragazzi, adesso sono cresciuti anche loro, ma diventando madre è chiaro che ci si rimerge di nuovo in un'infanzia, che la si condivide, per cui presto fatto il gioco del paragone, per cui paragono quello che tu stai vivendo, quello che tu stai, i giochi, gli oggetti, i libri che ho avuto per casa ancora negli ultimi 10 anni, invece quelli che facevano parte, insomma, di qualche decennio fa.
Allora, abbiamo detto grandi temi: infanzia, famiglia, immigrazione, corpo, cibo. Ecco, a proposito di questo, volevo chiederle: pensa che il rapporto tra donne e cibo sia ancora così carico di giudizio anche oggi?
Penso proprio di sì, penso proprio di sì. È parte integrante di un certo tipo di educazione. Noi l'abbiamo ricevuta dai nostri nonni e genitori. Oggi le generazioni, non solo di ragazze, di giovani donne, ma anche di giovani uomini, hanno tutta una serie di questioni legate al cibo, che però poi sono legate alla forma, che sono legate all'apparire, che sono legate all'individuo, che sono legate, e tutto questo ancora una volta è parte, insomma, dell'educazione e dell'ambiente, insomma, della società in cui viviamo. Il cibo è assolutamente, alle nostre latitudini ovviamente, è assolutamente un tema, sì, societale, con le sue devianze, con le sue esagerazioni, con le sue questioni, con le sue difficoltà, malattie, insomma tutto quello che si porta dietro. Nel mio testo ne parlo molto perché sono anche un amante di questi gusti, di queste questioni. Ho vissuto molto con le donne, per cui la cucina era uno dei grandi luoghi in cui stavano i bambini, e per forza di cose abbiamo sempre visto insomma spadellare, cucinare, raccogliere e, insomma, la frutta, la verdura. E per cui io ho quel tipo di rispetto e di ricordi rispetto al cibo. Oggi sono questioni altre, assolutamente altre.
Sara Catella è stata nostra ospite, con lei abbiamo parlato del suo ultimo romanzo che si intitola Perché non esiste più la panna montata che mangiavo da bambina, edito da Casagrande. Io vi ricordo che Sara Catella sarà ospite sabato prossimo 9 maggio alle 13:30 per presentare il suo libro in anteprima al Festival Chiasso Letteraria. Grazie Sara Catella per essere stata nostra ospite oggi.
Grazie a voi dell'ascolto.
E grazie a voi per averci seguito. Per questa settimana è tutto, appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona settimana.